Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Perché ti hanno chiesto di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Perché ti hanno chiesto di slide? E anche
buonasera appassionati, lo sapete, siamo in ritardo, acceleriamo velocissimi.
Perché come sapete stiamo registrando di domenica, stessa puntata, la seconda parte della puntata, avete detto lunedì.
Esatto, quindi prendete l'intro della settimana scorsa, esatto. Dell'episodio scorso
mailbag,
e riapplicatelo.
Mailbag,
ricominciamo subito. Dunque, Paolo ci chiede, arriveremo mai a vedere una squadra schierare un quintetto o già solo quattro di giocatori positionless, cioè tra i 2 e i 2 e 10, buona mobilità laterale, switch su tutto, tiro rispettabile, eccetera eccetera, che vuol dire praticamente che lui si è parlato con Andrea dell'episodio scorso e vogliono,
esatto, cioè...
allora fondamentalmente sta cosa qua gli frulla in testa da un po', da quando i Bucks iniziano a ragionare in questa ottica per avere Brogdon, Middleton, Antetokounmpo, Jabari Parker e Tom Maker. Allora, questo è uno dei macro argomenti dell'evoluzione del gioco contemporaneo. Sapendo che la Lega tende a copiarsi, tante squadre cercano di costruire gli
comunque
roster
la cosa
versatili.
Importante è che lui parlava anche di contratti. Diceva, impossibile per questo tipo di giocatori, chiamerà contratti tali da potersene permetterne pochi a roster.
È vero, scusami, sì, giustissimo.
Questa qua è la parte, secondo me è
la parte importante, sì, l'ho persa. Sì. Dunque, uno, le squadre cercano di copiarsi, due, secondo me, altezza e mezza versatilitezza, facendo una rima bruttissima, cioè se hai un giocatore alto e grande con una buona wingspan, già a parità di talento lo preferisci a uno che non ha queste caratteristiche. Detto questo, dipende ovviamente dal cap, lo sappiamo, e dal talento. Lato 1, guardavo l'altro giorno Washington gioca con Porzingis, Kuzma, Advia, Will Barton e Hachimura, che sono praticamente questo quintetto, cioè dal punto di vista della stazza, però non hanno abbastanza talento, quindi vuol dire che se devi applicare talento e stazza ti serve per forza cioè da qualche parte il cap finisce, esatto. Penso che sì, chiederanno, ci saranno molti più soldi che andranno verso questi giocatori qua. Penso anche che un po' come tutto il momento in cui sono stati strapagati tiratori da tre tipo Robinson, McDermott e Joe Harris, adesso avremo anche un momento in cui strapagheranno le ali alla Chiwa, ad esempio. Penso che arriverà un momento del genere, ma intanto no, e diciamo che tutto dipende dalla compatibilità e dalla questione di talento. Sono sicuro che uno, le squadre cercheranno sempre di più di cercare di creare i roster così, due, hai giocatori con un profilo fisico, questo l'abbiamo già parlato quanto riguarda i centri, hai giocatori con un profilo fisico più interessante in questo senso, gli si chiederà di imparare molte più cose e di fare molte più cose, quindi non sarei stupito che arrivassero nei prossimi anni molte più ali, più versatili nella Lega, per quello di cui ora la Lega si nutre. Quindi
sì, sono
collimare questo e il cap ti darà delle squadre, però
secondo
andremo in quella direzione.
Il numero di giocatori con quelle caratteristiche sta aumentando, è quello,
esatto,
che dovrà essere il prototipo con cui vengono generati i rookie tendenzialmente, quindi prendine uno lungo e insegnali a fare un po' di tutto, per dirlo in maniera molto grezza. Ci sono un paio di squadre che oltre a Washington che stanno già provando a farlo, cioè Toronto mi viene in testa, gioca spesso, hanno un Obi, Barnes, Coloco, Siakam, Trent.
Esatto.
E lì nei quattro che in termini di taglia e capacità di cambiare ci sono, forse anche fra poco in termini di mettere palla a terra o tiro, perché Coloco ancora non è lì, però giocano spesso anche a Chiwa, Barnes, Boucher, Porter, Trent, qua siamo ancora più vicini forse.
Sì.
Orlando ha giocato spesso Paolo, Wagner, Wendell Carter Jr., Bole, Suggs, o la stessa cosa con Ross al posto di Suggs, cioè voglio dire, stiamo andando lì, inevitabilmente l'unico modo di riuscirci è avere alcuni giocatori dentro che siano in contratto in rookie scale, devi beccare quello in rookie scale buono, perché altrimenti con talento non ci sei. Guarda caso, abbiamo detto una squadra che farà i playoff sicuri delle tre che abbiamo citato, che è Toronto, che però al momento non è una contender, quindi non è banale avere quel tipo di squadra ed essere contender, secondo me, a meno che tu non becchi il rookie e hai già qualcuno a roster che è fortissimo, eccetera eccetera.
Sì, ci sta. Andrea ci chiede, allora questa domanda qua aiutami a capirla un pochino perché, perché penso averla un po' fraintesa. Su, rivoluzione a livello di basket europeo, le nazionali europee di basket possono scegliere un giocatore tramite draft e tenerlo per 10 anni. Le regole sono che possono draftare solo giocatori europei attualmente in NBA, ma non Doncic, legge ad personam, under 25, Banchero, Wagner, Zubac, Markkanen, Advia, Sochan, Anunoby, Pokuševski, Garuda. Quali sarebbero le prime possibili scelte? Ora, io penso che quello che lui voglia dire è che non è che la Finlandia possa draftare Banchero. La Finlandia drafta Markkanen.
Sì. No, 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 possono draftare secondo me qualsiasi nazione.
Ah, ok, perché io l'avevo vista diversamente. Ah,
naturalizzi,
io...
naturalizzi un italiano.
Ok, perfetto. Allora, Lettonia. Ok,
quindi
perfetto.
Quali sarebbero praticamente i primi tre di questo draft, secondo me?
Esatto, europei, cioè la la Pugiter League. Praticamente... boh, allora, come avevo detto io, cioè, beh sì, l'Ucraino, l'Ucraino Pulgit. Allora, la mia risposta era quale nazionale può draftare la sua nazionalità, Markkanen, Wagner, Banchero, secondo me. Ho messo Wagner prima di Banchero, secondo la mia regola, perché ancora vorrei vedere un po' di più Banchero e perché Wagner è più flessibile e l'ho già
anche
visto.
Anche i miei top 3 sono Banchero, Wagner, Markkanen, però io Banchero davanti a Wagner.
Perfetto, se vogliamo qualcuno che vada a pescare altra gente...
Io ho seriamente considerato anche, per mettere nei tre, ma poi andrei così, così, ho seriamente considerato Zubac.
Sì, perché a livello europeo può fare tanta roba. Anunoby anche.
Anunoby. Sochan, che è polacco. Sengun e Hartenstein, questi sono quelli che ho anche considerato.
Io ho considerato per questa cosa qua Anunoby e Sengun principalmente, ma anche...
Però diciamo, alla fine, Banchero, Wagner, Markkanen abbastanza chiaramente anche io. Cioè, per me è stata una domanda abbastanza facile questa qui risposta, sì. Banchero, Wagner, Markkanen. Poi possiamo discutere l'ordine, però insomma...
Direi di sì. Non vi stupirà che anche questo episodio qua è registrato con il grido di battaglia Andre, dobbiamo accelerare tantissimo, infatti...
Sì, no, comunque, dai, questa qua è facile, quando è facile...
Allora, Riccardo ci fa dei complimenti che non ripeteremo, ma per cui ti ringraziamo tanto. Domanda: se foste il GM di uno small market che inizia un nuovo ciclo, come vi muovereste? È davvero il modo migliore e più rapido tankare e accumulare un numero spropositato di scelte? Oppure c'è la possibilità di mantenere una squadra solida e fare delle scelte intelligenti a metà primo giro, visto i draft profondi che ci sono? E in quanto tempo una squadra dovrebbe immaginare di tornare competitiva per non finire come Sacramento?
Contieniti, Andrea, per favore.
Allora, questa qua è la mia domanda preferita, l'ho fatta l'episodio scorso, cerco di andare veloce. Questa domanda qua tocca un argomento su cui vorrei scriverci una mini tesi, tra virgolette, ma non ho mai avuto il tempo e ne ho sempre di meno, quindi la vedo dura. Ci sono varie squadre nel ciclo di... almeno io identifico varie squadre nel ciclo di una squadra, scusami, varie fasi nel ciclo di una squadra, abbiamo anche già parlato su queste frequenze. E i buoni GM sono quelli che sanno capire quanto... quando passare da una fase all'altra e quanto restare nelle fasi alte. Cosa vuol dire? Stadio zero, brodo primordiale nel senso distruttivo. San Antonio quest'anno, ad esempio. O un Indiana senza Haliburton o senza Maturin, per dire. Cioè, siamo qua, non capiamo chi siamo, dobbiamo solo perdere. Inizieremo a pensare l'anno prossimo, quest'anno è buttato. Stadio 0.5, brodo primordiale, costruttivo. Detroit l'anno scorso prima di Bogdanovic. Cioè abbiamo Oklahoma quest'anno. Abbiamo un'idea, costruiamo già da un paio di anni, siamo sempre scarsissimi, ma abbiamo qualche punto saldo. Stadio 1, primi passi ma zero pretese, Detroit Orlando quest'anno. La squadra, i 3-4 giocatori principali di questa squadra qua potranno esserlo anche tra 5 anni. L'idea è, questo è l'ultimo anno che perdiamo. Questa è un po' l'idea. Stadio 2. Nel mezzo, Chicago, non dico altro, Pelicans l'anno scorso, ad esempio, anche prima che Zion fosse reintegrato, eccetera. La fase della morte, quella in cui non vuoi esserci per troppo tempo. Stadio 3, playoff sicuri, Cleveland, Atlanta. Le stelle ci sono, la squadra anche, si inizia a guardare quegli aggiustamenti che bisogna fare a livello di roster e di strategia per andare più avanti. Si può restare impelagati molto tempo in questa fase qua. Stadio 4 e 4 e mezzo, playoff avanzati o contender. Cioè qua siamo a una trade e un colpo di fortuna da fare le finals. Quando spesso parlavamo di Ainge a Boston era aggrappato alla fase 4, playoff avanzati, e appena c'era l'occasione metteva la testa su. Detto questo, rispondo alla domanda. La risposta è nelle chiavi per saltare da una fase all'altra. Al netto degli infortuni, l'idea è dal primo stadio al terzo, cioè brodo primordiale sfigato, positivo e inizio di qualcosa, draft, cioè non c'è, se sei da 0 è solo draft, non c'è speranza. Dalla fase 1, cioè siamo ai primi passi, zero pretese, a diventare una squadra, la fase 2, cioè siamo nel mezzo del valore, tra virgolette siamo una squadra media, sviluppo interno oppure trade per veterani, qua il draft inizi un pochino a lasciarlo andare. Dalla fase 2 nel mezzo alla 3 playoff sicuri, trade per giocatori migliori, quindi trade per giocatori che rimpiazzano un giocatore che già hai ma che è migliore, e sviluppo interno di giovani che non sono il fulcro del progetto, tipo Mobley a Cleveland, ok? Mobley a Cleveland, quando e se diventerà la versione migliore di se stessa, gli fa fare un saltone della Madonna, ma è una fase successiva. Ora come ora, ci fosse solo Mobley e migliorasse così tanto, non ti dà lo stesso effetto. Ultimo passaggio, da playoff a playoff avanzati o contender, trade per superstar scontenta, aggiunta del giocatore perfetto, Brogdon a Boston, per dirne un esempio, oppure enorme botta di fortuna, è quello che è. Per rispondere quindi in totale, all'inizio draft, per almeno 2-3 cicli, anni, devi andare di draft e draftare bene, e poi puoi pensare ad abbandonarlo e concentrarti sui veterani e altre cose.
Allora, io lo faccio, aggiungo un po' di cose. È una domanda complicatissima sta qua. Io rimango convinto che per avere velleità di contendere ti serve un top 10 della Lega, ed è più facile trovarlo in cima al draft piuttosto che a metà o alla fine, ovviamente.
Certo.
Ma se andiamo a vedere gli ultimi due small market che sono arrivati alle finals, o meglio non gigantic market, hanno trovato il loro giocatore franchigia entrambe alla 13, cioè Milwaukee e Phoenix. Tankare come uno schifo probabilmente ti porta a trovare un top 10 più velocemente, ma non sono sicuro che ti porti a vincere più velocemente, non so se mi spiego. Per convinci, non sono convinto che, parlo di quello che conosco, non sono convinto che integrando quello che hai detto, non sono convinto che dei tre tipo Bridges, Cam Johnson e Ayton sarebbero diventati i giocatori che sono diventati se avessero perso per un altro anno.
Esatto.
Cioè, nel processo per trovare il top 10 rischi di perdere per strada giocatori top 50-70 che per strada naturalmente troverai se scegli alto. Però è fondamentale averli questi giocatori, altrimenti non vinci. Io dunque sono sempre pro avere un'infrastruttura ottima attorno ai giovani. Come sapete, insisto molto sul ruolo del playmaker, che ritengo fondamentale per insegnare, tra virgolette, a giocare ai giovani. Quindi io sceglierei alto, ma probabilmente non tankando attivamente in maniera sfrenata, cioè perderei partite in maniera naturale, ad esempio come stanno facendo Orlando, Detroit, magari cercando di prendere giocatori svalutati di cui le altre squadre vogliono liberarsi, ma che possono insegnare ai giovani come giocare. Quello che hanno fatto i Nets qualche anno fa, insomma.
Questo è il grande equilibrio tra tanco ma non troppo, cioè prendo lasciate ma non troppo,
perché poi alla fine se scegli bene se trovi necessariamente un giocatore, certo, che diventerà un top 15 della Lega. O farli giocare nella giusta maniera, ad esempio un Duncan Robinson, se fossi una squadra in rebuilding io mi butterei su Duncan Robinson, una Detroit io farei. Cioè quanto vuoi, mi dai una scelta per Robinson? Dammi la scelta, mi prendo Duncan Robinson. Tendenzialmente così facendo uno prende su anche asset, appunto, le scelte, che non fa mai schifo. Secondo me i vantaggi derivanti dall'arrivare terz'ultimo per Ozza alla lottery sono molto minori rispetto ai danni che fanno su un'organizzazione. Io farei sempre spendere un mio owner a costo di scegliere sesto o settimo per 3-4 anni, giusto per capirci. Comunque sono andato negli ultimi anni a vedere le scelte al di là dei top talenti, ma gli ultimi anni sono stati trovati Maturin alla 6, Wagner alla 8, Haliburton alla 12, Hero alla 13, Shai alla 11. Poi mi sono stancato. Però per farvi capire che
non è per forza l'1-2-3.
I giocatori ci sono intorno alla 10, ci sono. E per scegliere la 10 non devi fare neanche così tanto schifo. Questo è come muovere io, che è una sorta di quello che hanno fatto i Nets, lo tempo, insomma.
Cioè, poi c'è una cosa semplice, vincere come concetto bisogna coltivarlo, non è che adesso vinciamo, fino a ieri abbiamo fatto schifo, però adesso click bottone, no, non funziona così. Sì. Domanda bonus per Bandi, chi avresti draftato al posto di Jalen Smith? Io dico Beno Haliburton, tu chi dici?
Beh, io all'epoca avrei scelto, probabilmente sbagliando, Bane a tutti i costi, cercando di fare trade down, o addirittura scegliendolo lì dov'ero. Probabilmente l'avrei preso lo stesso anche senza fare trade down, appunto. Ora i Suns avrebbero un titolo con Bane, perché chiede anche cosa sarebbe successo, come sarebbero cambiati gli ultimi anni dei Suns. Avrebbero un titolo con Bane. Facile dire Haliburton, era la mia seconda, terza scelta, erano tra lui, Vassell, ero lì. Però adesso è facile dire Haliburton,
sì,
col
seno di poi.
Io dico Bane, avremmo vinto un titolo.
Liviu ci chiede: con l'ormai palese tracollo dei super team nati nell'estate 2019, Lakers, Clippers, Nets, attenzione che i Clippers non ancora tracollati, anche se come vediamo l'evoluzione del team building in NBA? Cioè, è finita l'era del mega free agents che si accordano per fare squadra e vedremo una vittoria dei progetti sugli instant team? Sì e no, per me. Sì, perché la Lega è una Lega di copycat e quindi, ah, LeBron va a Miami, allora cerchiamo tutti di fare la stessa cosa. Guarda cosa Prokhorov fece coi Nets. No, perché tanto dipenderà dal cap, dalle regole per impedire luxury o in generale troppe spese, visto che abbiamo parlato anche nell'episodio scorso, per noi 20 minuti fa, per quanto riguarda appunto il nuovo CBA. Una dirigenza che vuole vincere e non capisce niente di basket cercherà sempre di creare l'instant team. Prendo l'esempio con New York, che tra l'altro vive in un mondo di, come dire, di complesso di superiorità, per cui no, ma senza dubbio verranno tutti da me. Se il cap viene gestito bene a livello di regole, progetti più trade per superstella scontenta saranno, secondo me, la via migliore e più facile. Detto questo, i super mega free agents continueranno a essere amici, continueranno a voler giocare assieme, c'è un lato umano che non possiamo dimenticare. Non penso scomparirà. Diciamo che ha fatto, secondo me, bene al basket in sé per sé come tifoso il fatto che, per l'appunto, non abbiamo avuto due campionati dei Nets e due campionati dei Clippers, ma è andata così. Però non scomparirà e ci sarà un sistema ibrido, secondo me, anche perché il draft è sempre più profondo e i front office si stanno preparando sempre meglio. Quindi veramente ci sarà un po' di tutto, ma non vedremo così tanta ricerca per forza del contrattone gigante per poter prendere... Cioè, non so, sta roba, prendiamo Westbrook così vinciamo tutto, ad esempio, no?
Allora, io spero che... Per rispondere alla domanda, in generale, io spero che sia finita quest'era, ma non lo so. Allora, perché? Perché dico, non è che non abbia funzionato, cioè alla fine... I Lakers alla fine un titolo l'hanno vinto, no? In questo modo, con questo LeBron e Davis, diciamo. Se non ci fossero state scelte societarie scellerate, ad esempio non pagare Caruso, probabilmente sarebbero stati contender più a lungo.
Sì.
Clipper senza gli infortuni, chi lo sa cosa avrebbe potuto fare. Brooklyn ha dipeso unicamente da quanto sono state sceme le stelle, ma tendenzialmente, cioè, il concetto di attirare le stelle delle squadre formate attraverso free agency delle stelle funziona per vincere in realtà. Secondo me andiamo verso un NBA che è sempre più incentrato sui giocatori, inevitabilmente, basta vedere come cambia il contenuto. Se voi adesso aprite l'app di NBA, ci sono fondamentalmente delle stories ogni tanto dove fanno vedere gli highlights delle singole stelle. Insomma, si va sempre più verso il giocatore piuttosto che verso la squadra. Non ci sono alternative ad avere un top 10 per vincere un titolo, non esistono. Quindi o quel top 10 lo drafti o sei un big market, o probabilmente un titolo non lo vinci. I Giannis sono rarissimi, così introvabili.
Certo.
Quello che aveva vinto un titolo prima, in questo modo qua, era sto Dirk, per capirci, quindi 10 anni. Quindi dal post LeBron ci sono stati due titoli vinti da stelle dove si è formato qualcosa per continuità. Due. E non parlo di San Antonio perché è un'anomalia storica. E onestamente parlando, insomma, ovviamente parlo anche di... Cioè, gli altri, quei due titoli lì, quindi Dallas e Milwaukee, sono entrambi titoli che, sapete che sono anti-asterisco, però sono entrambi titoli che, se dovete mettere su una gaussiana della fortuna, entrambi vanno sulla parte tendenzialmente fortunello.
Sì, sì.
Ecco. Potreste dirmi che Toronto 2019 è costruito, ma in realtà è un ode al mordi e fuggi. È un ode al mordi e fuggi. Tradotto, temo che si vada sempre verso delle stelle, sempre più interessate ai big market e stop. Magari anche acquisite via trade, non dico anzi, non dico necessariamente che arrivino lì via front off, via free agency, perché... Adesso ci arrivo, ma mi pare comunque abbastanza evidente che quando una stella chiede una trade, la prima o poi questa trade gli venga concessa. Per ora Kevin Durant credo sia l'unico caso contrario, e secondo me la storia non è ancora finita.
No.
Quindi io temo si vada non verso squadre costruite. Per me Golden State, onestamente, non riesco a vederla. Capisco il draft, eccetera, però il discorso che abbiamo fatto la stessa puntata, i soldi che hanno investito su tutto lo span... dalle tasse che hanno pagato da quando hanno preso Durant in poi, e non è costruire, ma avere semplicemente disponibilità economica. Poi, poi come al solito, anzi, la maggior parte di quelle squadre costruite così non vince, ma i soldi che sono stati investiti dal 2016, dal 2016-17 in qua, è folle. Non si è mai visto prima, ma neanche è un raggio di 30%. Credo si vada verso un ibrido. Vinceranno di più le squadre in grandi mercati che sanno costruire. Questo, secondo me, è l'ibrido verso cui si va. Questo non implica che i free agent non si mettano più d'accordo, ma diciamo che... Perché? Perché dico? Perché un trend che si è visto negli ultimi anni, e questo secondo me è molto importante, è che le stelle non arrivano più in free agency, ma si mettono da... Cioè, loro rinnovano e poi chiedono una trade.
Esatto.
cioè
molto
estendono
più molto più facile così, certo.
Perché guadagni più soldi fondamentalmente,
e perché ogni contratto pluriennale è in realtà un biennale, come ho dichiarato.
Esatto. Quindi secondo me onestamente si va verso quel ibrido lì. Vinceranno le squadre mercati grandi che sanno costruire.
Sì ci sta, salvo casi rarissimi tipo i Milwaukee. Daniele ci chiede: nell'NBA del prossimo decennio, waiting for Wabaneyama, cioè, ammesso, non so come si scrive, fatelo voi, io ho pensato subito a Guajira Wabaneyama, vedete qualche universo in cui Doncic o Giannis non saranno fissi costantemente tra i primi tre giocatori della Lega? Abbiamo poco tempo? No. Salvo infortuni, allora, sono troppo forti e hanno caratteristiche, uno atletiche, uno mentali, che potrebbero andare bene negli anni 60 come nel 2050, secondo me.
Io finché saranno nel prime saranno top 3 a meno di infortuni, direi. Ecco. Non vedo nessuno nel post carry davanti a Luca, che credo sia già davanti a Kevin Durant. Probabilmente quelli più vicini sono potenzialmente Zion, altrimenti Tatum, Morant, Booker, e sono comunque lontani.
Esatto, sono d'accordo. Sempre lui... ho appena visto docu Netflix Redeem Team, bella pillolona patriottistica, tra parentesi. Domanda spontanea: qual è nazionale migliore statunitense 92, 2008, 2012? Io devo... Allora, la domanda è ovviamente difficilissima perché siamo nell'ipotetico. Non parlo delle cose che non ho visto con i miei occhi, quindi non parlo del Dream Team, che è un po' deludente per, come risposta, mi rendo conto, però non li ho visti. Vidi quella del 2008, vidi quella del 2012... Long story short, dico 2012 perché c'era Durant e c'era LeBron dopo aver vinto un titolo. Non c'era, scusami, prossimo a vincere il titolo. Non c'era il LeBron del 2008 che era ancora molto acerbo, e Durant ha rimpiazzato Dwayne Wade che fece dei mondiali incredibili, cioè delle Olimpiadi incredibili nel 2008, ma che per caratteristiche di gioco, soprattutto tiro da lontano, Durant ha avuto un impatto molto maggiore, secondo me.
Quindi punto. Tu prendi tra i tre, prendi 2012.
Non tra i tre, tra i due, tra 2008 e 2012. 92 io non so, non li ho visti.
Allora, tra i due prendo anch'io 2012, adesso seguo perché. Okay. Tra i tre, allora, dobbiamo fare paragoni tra diverse epoche, no? Però,
che è impossibile, però vabbè.
Sì, infatti, partiamo col 92, cercherò di essere breve. Questa roba qua mi ha preso troppo tempo rispetto a qui. Veramente ci ho pensato troppo. Per chiudere le partite sicuramente vanno da MJ, Barkley e Pippen 100%.
Ok.
Poi credo che la migliore versione, più flessibile, più portabile, penso sia Robinson e Mullin. Mm-hmm. Rotazione serie c'erano Dresser, Malone e Ewing praticamente. Questi tre qua. Magic non era al massimo. Vabbè, insomma, sapete, tornava dall'HIV, cioè dalla prima sosta post-AIDS, scusate. Post HIV, scusate. 2008 chiudevano, cioè, secondo me col senno di poi chiudono sempre con LBJ, Kobe, Melo. Poi credo che il loro miglior look sia con Chris Paul e Howard. In rotazione serie avevano Wade, Ron, Bosch. 2012 chiudono sempre con KD, LBJ, CP3, Kobe. Se vogliamo mettergli un 5, Love, ma giocavano spesso senza 5 con KD da 5. Pezzi di rotazione ai Melo, DeRon e Russ. Partiamo dalla cosa facile, 2008 versus 2012, come hai detto tu. LBJ meglio 2012, Chris Paul meglio 2012, KD 2012 sicuramente meglio del 2008. Secondo me, no, insomma, nel 2008 avrebbe dovuto puntare tutto su Howard, ma dubito che le spaziature garantiscano pick and roll così facili di una squadra che comunque...
No, col campo
una squadra che ha buoni difensori, quindi no, onestamente, cioè, volendo 2012 poteva giocare, non so, Chris Paul, Kobe, LBJ, Melo, KD, auguri. Sì. Però il 92 credo sia inarrivabile. La difesa con MJ, Pippen, Robinson è folle, cioè folle, folle. In attacco ai Barkley e Mullin. Se fai il rapporto, se porti quelli che avrebbero potuto essere tiratori oggi nel 92, secondo me sono ingiocabili, perché un Robinson sarebbe stato sicuramente uno che tirava anche da 3, ma proprio 100%. Probabilmente anche Barkley sarebbe perlomeno provato. Nel 92 avevi 3 first team All-NBA, 2 second, e i 2 second team All-NBA erano Pippen e Barkley. Nel 2012 ne hai 4 first, 1 second effettivamente, però nel 2012 hai 2 first all defense, nel 92 hai 3 first team all defense. Non lo so, per me 92 è la più forte, facendo il porting, diciamo, da epoche, però...
Poi è chiaro che sì, non avevo mai la vera risposta per
però
ovvie
ragioni. Tra 2008 e 2012, 12. Secondo me 2012. Sì.
Sì. Terza domanda, giocatore attuale della Lega, Staro Comprimario, che se cambiasse squadra renderebbe clamorosamente di più e viceversa. Clamorosamente è un avverbio che ci mette in difficoltà qua, secondo me. Complicato rispondere a questa domanda qua. Lega in cui tante squadre, pure le scarse, tra l'altro quest'anno sono abbastanza in salita e poche sono in crollo, quindi difficile dire, ah, lui da un'altra parte farebbe meglio. Vado a cercare squadre che sono costruite un po' malino, dico Sabonis ai Kings, tanto per cambiare, che se cambiasse squadra potrebbe rendere di più dipendentemente da dove arriva per le caratteristiche di squadra. Prendo una scorciatoia, dico Gobert e Anthony Towns, in situazioni diverse potrebbe rendere meglio perché la loro combinazione non va benissimo. Prendo la super scorciatoia, dico Westbrook, che ai Lakers è incompatibile per stile di gioco, ma il problema è più che altro il giocatore che la squadra. Luke Kennard potrebbe fare meglio perché farebbe di più semplicemente in un'altra squadra. Invece per quel che riguarda un giocatore che renderebbe peggio cambiando squadra perché la squadra in cui è massimizza il suo talento, ti direi Doncic, se andasse in una squadra con un altro play dominant, o qualunque rookie o sophomore se andasse in una squadra con grossa concorrenza dello stesso ruolo, tipo Franz Wagner ai Clippers. Ciao.
Sai che questa domanda qua ci ho messo tipo 30 secondi che 30 millisecondi ed è nettamente Draymond Green.
Ah!
Che renderebbe di meno. Nettamente Draymond Green.
Ah sì, è vero me. Che non ho considerato Golden State. Sì, sì.
Che renderebbe di più, bisogna sempre capire cosa si intende per renderebbe di più. Statisticamente o come impatto, visto che per Draymond Green ho parlato di impatto, parlo di impatto anche ora, anche se in questo caso possa, credo, coincidere più o meno con le stats. Shortlisto alcuni nomi, John Collins,
sì.
Anch'io Kennard, Norman Powell,
okay.
Duncan Robinson, come credete io sono ancora convinto che Duncan Robinson possa fare bene, Carl Anthony Towns, Ayton e Holmes.
Sì. Holmes Rishon?
Sì, okay. Per me far tirare Towns meno di 15 volte a notte è follia, quindi sì. Io dico abbastanza facilmente Carl Anthony Towns.
Sì, sì, c'è
Carl Anthony Towns.
Ultima finta domanda, il fratello di Daniele vive a Bruxelles e viene a trovarlo spesso. Vieni, vediamoci, che tanto Andrea lo riconoscono dappertutto in robe che non c'entrano nulla col basket. Io sono qua come un pirla a fare editing da solo nelle lande. Vieni a trovarmi, facciamo un giro e beviamo una birra.
Sì, comunque sì, so.
Allora, Edoardo, ciao Andrea alla seconda, potentissimi. Da piccolo focus Bulls, esiste un universo parallelo in cui Eio Dosunmu diventa Jrue Holiday versione pocket? Non ha la forza fisica di Holiday, che è un boscaiolo, cioè sembra di no, ma ha dei muscoli della Madonna nella parte superiore del corpo, e io più leggero. Profili statistici di entrambi al secondo anno, cioè io quest'anno e Jrue al secondo anno, sono simili. Jrue aveva il doppio degli assist contro solo un turnover in più a gara. Quindi non può diventare Jrue Holiday, un light Jrue Holiday, perché no, ma sopra, cioè metto moltissimo l'accento sull'aggettivo light, cioè non aspettiamoci neanche troppo. È tenace, è caparbio, difensivamente è cattivello, può diventare una versione ridotta, ma ridotta però.
Allora, per me no. Cioè, nel senso che all'età di Ayo, Jrue Holiday era uno star.
Ah.
Pochi si ricordano che per molto tempo la gente pensava che Jrue avrebbe potuto essere un primo violino, ed ogni volta che ne ha avuto spazio, ha avuto modo, anche adesso, lui mette su cifre improvvisamente buone. Cioè, Jrue è sempre stato un tiratore, ad esempio, avanzato per l'epoca in cui ha giocato, sempre. So che volume e percentuale del primo anno non sono così distanti di quelle tra i due, insomma. Ma per il 2009 prendersi 5 triple per 100 possessi non era, cioè era futuristico, soprattutto se le prendevi dal palleggio come faceva spesso lui. Quindi no, penso di no, per quanto io adori Dosunmu, veramente lo adoro, dubito, senza contare che Jrue Holiday è top 3 difensore sulle guardie da non so quanti anni.
Seconda domanda del Focus Chicago. Karnišova si fa abbindolare da Vucevic in contract year, cioè Vucevic farà una Nurkic move? Spero di no, penso di no, temo di sì, questa è la mia risposta. Cioè, Chicago deve liberarsi delle zavorre, Vucevic è chiaramente la zavorra principale, per quanto non sia solo negativo come giocatore. Si fa abbindolare? Penso di no, spero di no, però non posso dire 100% no, dipende, non so cosa ne pensi tu.
Su Vucevic, allora io ho molta fiducia in Karnišovas, non penso di farla firmare Vucevic, un contratto inscambiabile. Secondo me è possibile che lo faccia rifirmare, ma con un contratto comunque scambiabile. Se lo fa rifirmare per evitare che, insomma, venga perso per niente. Venga preso o preso per la gola con una sign and trade, cioè una delle due. E per non perdere asset se lo fa rifirmare, ecco. Secondo me è più probabile che rifirmi piuttosto che no, semplicemente perché ritengo più probabile che non venga scambiato piuttosto che sì prima della trade deadline. Non penso che Karnišova se lo perda per nulla, tutto qua.
Esatto. La vera domanda: come si esce da questa situazione in mezzo al guado, la famosa fase di cui parlavo prima? Si termovalorizzano, mi piace la scelta del verbo, Vucevic e White, e si spera che lavorando sui margini si diventi contender, oppure si fa saltare tutto, si riparte dal draft, eccetera. Chicago è Chicago, il che vuol dire che ancora grazie al fatto che 20 anni fa c'era Michael Jordan, anzi 30 ormai, resta un big market. Se andate a vedere i dati delle squadre più cercate, delle monete più acquistate al di fuori degli Stati Uniti, Chicago è sempre lì nella top 5. Quindi vuol dire che le stelle ci vanno, il mercato è ancora grande. Io quello che farei è scambiare Vucevic, scambiare DeRozan, potendo rigirare per un altro giocatore più o meno forte, cioè una stellina, potendo sperando che Pat Williams faccia il salto. Detto questo, finché c'è Lavin bisogna muoversi di trade e non spaccare tutto e ripartire dal draft, ma finché c'è Lavin non è sufficiente per vincere. Quindi siete un po' bloccati, cioè farei un sano mix, ma non farei tanking, non manderei tutto quanto a Fambrodo. Terrei Lavin, terrei Pat Williams, ci costruirei un po' intorno e farei muovere già per avere giocatori forti ma più giovani. Cioè rifarei quello che è stato fatto 2 o 3 anni fa, ma meglio. E poi speriamo di avere la star scontenta.
Non è banale, c'è da sta roba qua. Il punto è che non ha mai avuto modo di vedere questa squadra stare in playoff, no?
Anche.
Quindi penso che lo stesso GM sia un po' restio a rompere la sua creatura. Però quello che farei io è, se sapessi che Lonzo torna e torna discretamente bene, probabilmente proverei a fare una run playoff, anche solo un turno, per capire veramente cosa manca a sta squadra qua. Poi farei rifirmare Vuce e lo scambierei il prima possibile. Se so che Lonzo è out for the season e mi arrivano messaggi pessimi in generale dal camp di Lonzo, io proverei a massimizzare il ritorno su Vucevic immediatamente, quindi provare a scambiarlo subito, cercando di avere giocatori serviceable in cambio, diciamo, giocatori utili potenzialmente, cercando di non dare idea che sto smantellando agli altri.
Sì, esatto.
Mi do un paio di mesi di tempo, vedo come va. Se ho trovato dell'oro, bene così, provo a fare una run playoff, altrimenti verosimilmente a febbraio faccio grosso cash in su DeRozan e torno dove ero 2 anni fa, ma con più asset. E poi, insomma, abbiamo parlato prima di come arrivare ad una superstar via free agency. Sarebbe più comprensibile via trade. Non so se ti convenga farlo, se Lonzo non esiste, però immediatamente. Quindi non so se conviene adesso andare all in su una stella, onestamente, se Lonzo non c'è.
Sì. Non è facile la situazione, ma no, lo sapevamo, cioè nel senso, Chicago si è comprata 2 anni di record positivo e poi...
Sì, esattamente.
Che Dio ce la mandi buona. Adesso spero che l'abbiano fatto con un'idea di cosa fare dopo, ovviamente. Samuele, Focus Chicago. Roster attuale dei Raptors è davvero completo. Boucher e Chiwa stanno dimostrando due pedine per second unit molto buone. Siakam è probabilmente arrivato nel prime. Scotty ed Alano Benton cresceranno molto probabilmente nell'arco della stagione. Otto Porter, ottima aggiunta, e un buon ambiente, una buona coesione. Quali sono limiti e pecche evidenti da correggere nella squadra? Io ho il mio pallino per Toronto, lo shooting, sono 19esimi per percentuali da 3, hanno solo Van Vliet che è una vera minaccia da 3, Gary Trent Jr. anche, ma sta tirando 33% sto anno. Fred Van Vliet è troppo piccolo per essere una minaccia costantemente in ogni situazione da 3, cioè i playoff è già più difficile. Detto questo, bisogna fare trade-off, vale la pena prendere degli shooter dando via gente di stazza e perdere il vantaggio competitivo? Cioè, vale la pena abbandonare la strada vecchia per la nuova? Non lo so. Possibile che diventino contender senza passare per una big trade? Ni. Non per forza una trade per una superstella come fecero con Kawhi, ma serve un po' più di peso. Abbiamo parlato l'episodio scorso del fatto che ci sono delle aggiunte. Se Brogdon fosse andato a Toronto, ad esempio, sarebbe stato un gran salto in più. Quindi sì, serve una trade, non per forza per una superstella di primo profilo. Per me, chiudo la testa, poi ti lascio rispondere, ma la Kyrie riuscirà a ritagliarsi uno spazio? A me il ragazzo piace. Temo che Benton lo stia superando a destra nelle rotazioni, anche se a livello di minutaggio sono molto simili.
Assolutamente.
Benton è più versatile ed è più grande, e la forza di Flynn era la gestione del pick and roll, non si è visto così tanto contro avversari di livello NBA ancora, ed è piccolino, quindi è complicato metterlo accanto a Van Vliet o accanto a Trent, perché è piccolino, quindi Benton ha varie ragioni.
Flynn piace molto anche a me, ma la vedo molto dura, praticamente a minuti solo in garbage time, o se proprio... quella sera lì non gira nulla, o altri osservabilità, problemi davvero dura. Per me il problema grosso rimane sempre quello della creazione a metà campo. Ne ho parlato anche nel su 8 appunti nell'ultima settimana. Forse era la cosa leggermente migliorata con questo Siakam. Ma secondo me non è poi così tanto migliore. Perlomeno, secondo me, i problemi. Ai playoff avresti ancora problemi. Secondo me. Per ora sono nel calderone subito sotto Milwaukee Boston. Da qualche parte. Però non li vedo battere una di queste due a meno di infortuni. Per me loro sono la candidata numero uno per fare una trade. E io ci proverei. Perché così non vai da nessuna parte, secondo me. Cioè, non vinci. Ecco. Se riesci a trovare un altro scorer, potresti fare un grosso salto. Come hai detto tu prima, parlavi di Bradley Beal nella puntata prima. Ecco, quello secondo me è, cioè, voglio dire, uno scorer ti serve. Ti serve uno scorer.
Sì, un Mitchell.
Non,
un
secondo me non. Vabbè, Mitchell ovviamente sarebbe. Sì, avrebbe, sì, cioè, nel senso, a me serve, secondo me gli manca quella roba. Gli manca
sì,
quella roba lì.
Sì. Andrea ci chiede. Allora, posto
quanti
che
Andrea ci sono in questo paese?
È vero,
stanno
che
diventando come i toscani, ci cioè sono... è un problema. Gli Andrea sono un problema.
Noi siamo all'estero, quindi non contiamo. Però
stavo citando Boris, ovviamente.
Certo, però la true Andreaing percentage di appassionati di basket è molto alta, quanto pare. Sì. Posto che il discorso vorrebbe essere più complesso, e posto che la risposta comprenderebbe anche un'analisi sul valore recente del giocatore e sul suo adattamento a un gioco diverso / moderno, Andrea, siamo in ritardo, abbiamo detto, non possiamo. Quale contratto e con quale destinazione, non per forza la franchigia, ma il tipo di squadra, potrebbe strappare Russ Westbrook il prossimo anno allo scadente?
Interessante questa domanda qua.
Bellissima questa domanda qua.
Mi ha fatto pensare, mi ha fatto pensare molto.
Allora, penso a tanti ex All-Star che o sono al minimo salariale da anni o sono fuori della Lega. Quale sarà il futuro di Westbrook? Sesto, settimo uomo alla Wall o Rose, cioè 10 milioni annuo circa, un minimo alla Blake o alla Carmelo Anthony, troverà una franchigia che gli darà 20-30 milioni. Allora, bella domanda, non so... Facilmente, secondo me c'è un discorso semplice, tanto e tutto dipende da Westbrook mentalmente, e non è una grande novità, cioè... Purtroppo, essendo ai Lakers, per cui ogni cosa viene magnifizzata, come si dice, magnifai, ingrandita di mille volte.
Bravo, ecco.
Okay, grazie. Oh, che bello, guarda, Westbrook ha iniziato dalla panchina e abbiamo vinto, quindi ha capito tutto, quindi il titolo è nostro. Cioè, funziona più o meno, lo sto caricaturizzando ovviamente, ma siamo più o meno così. Quindi, uno, Westbrook deve rendersi conto che deve aspirare a fare il sesto uomo, e deve diventare come Derrick Rose. Due, deve diventare come Derrick Rose anche nello sviluppo del gioco. Cosa vuol dire? Non diventerà mai un tiratore Westbrook, però deve iniziare a capire come gestire un pelino di più una situazione d'attacco. Io non credo che lo useranno come bloccante o questi ricicli tristissimi del ah ma guarda che se blocchi, cioè, non puoi costruire una seconda fase di carriera in questo qua se nella prima fase di carriera hai avuto sempre la palla in mano. Secondo me Westbrook deve arrendersi all'evidenza, abbassare le pretese, giocare una squadra più scarsa, partendo dalla panca e continuando per i due annetti che gli restano a spingere il contropiede. Cioè, serve una squadra come tipologia che abbia una difesa solida, una second unit spiccatamente difensiva ma non con portatore di palla offensivo e che corra, cioè difesa contropiede. Questa è l'unica cosa che vedo. Per lo stipendio, per un 10 milioni l'anno, io non gli darei di più, però io farei così e penso andrà così. La squadra folle, però dipende una cosa. Tra l'altro i Lakers non hanno scelte da dare assieme a Westbrook, ma immaginati che Westbrook per qualche strano miracolo ci sono a 3 da 3 e i Lakers ricevono una pick e poi la girano con Westbrook, allora lì ti accolli il contrattone. Però se poi scade io darei 10 milioni.
Non lo so, io non penso troverà una franchigia, non, veramente non penso troverà nessuno che si avvicinerà ai 20-30 perché i GM sono diventati troppo svegli. Se lui avrà l'umiltà di partire dalla panca, potrebbero arrivare offerte con la full MLE per qualche anno, esatto, da squadre magari non proprio contender, ma nel tier subito dopo. Cioè, comunque, full MLE sono più di 10 milioni all'anno.
Sì, quello è l'obiettivo.
Esatto, ma nel tier subito dopo. Quindi dico non proprio contenderone, ma nel tier subito sotto, secondo me sì. Diciamo una squadra da... No, run playoff, discretamente profonda. Se lui vuole, secondo me ha un futuro alla Wall Rose.
Sì.
Se lui vuole. Se non vuole, se non ha l'umiltà, basta.
Se non lo vuole, finirà al minimo e farà il Carmelo Anthony che rideva di partire dalla panca. Proprio la stessa cosa. Andrea, un altro, il true Andrea in percentage altissimo, ci chiede: Sei un GM NBA, possibilmente più capace di McNair. Hai la possibilità di scegliere la stella sulla quale fondare un roster per andare a vincere un titolo. Prenderesti Prime Shaq o Prime Giannis, considerando buoni comprimari attorno. Fermo restando che come cadi in piedi, Prime Giannis senza dubbio per come è strutturato il basket contemporaneo.
Ah! Io ho detto Shaq.
Ah, ok. Allora, perché ho detto Antetokounmpo? Perché, semplicemente perché c'è un giocatore che sviluppa tanto dal post, che è l'unico modo in cui puoi giocare con Shaq, che è Embiid. Ma comunque sia, l'attacco intorno a Embiid è un attacco abbastanza stantio.
Sì, però, Andre...
Sì, ma non puoi fare solo quello. La versatilità è Antetokounmpo che ti gioca, che può giocarti Andre, bloccando,
giovane palla. Shaq... No, Shaq del tripit, Alex. No, ma Shaq... Shaq dominava. Cioè, Shaq era per 5 anni di fila, fondamentalmente. Shaq ha implicato che vincevi l'anello se non facevi stronzate.
Sì, cioè, più che, no, ma più veramente che
per 5 anni di fila, avevi Shaq a roster, vincevi l'anello. Se non facevi grosse troiate, vincevi l'anello. Cioè, diciamo che avere un giocatore del genere per 5 anni ti assicura almeno un paio di anelli, ma più o minimo. Non c'era nessuno che potesse giocare contro di lui.
Io non lo so, contando come è cambiato il gioco, non so se difensivamente lo puoi portare fuori, non lo so.
Cioè, Prime Duncan non sapeva cosa fare con Shaq.
Sì, quello è vero.
Prime Duncan non sapeva cosa fare con Shaq. Negli anni in cui Shaq era Prime Shaq, Cioè, non era il giocatore più forte della Lega, ma era il più forte della Lega con distacco sul secondo. Ma proprio con distacco.
Non lo so, io resto convinto che stiamo parlando di basket di 20 anni fa e che con tutto l'ampliamento del campo, il gioco, cioè lo porti fuori sul perimetro.
Ma avrebbe avuto altre caratteristiche uno Shaq oggi. Altre caratteristiche.
Se la mettiamo in questo modo qua, ok.
Cioè, è chiaro che se prendi Shaq e porti Shaq nel 2020, no, però voglio dire, cioè, secondo me... avrebbe avuto altre caratteristiche oggi uno Shaq che è stato sviluppato in un'altra maniera, per dirti. Shaq, sì, ho capito, Shaq di Orlando ad esempio era uno che prendeva rimbalzi, faceva cost to cost, sarebbe stato molto vicino a Giannis, secondo
me. È vero,
sarebbe stato molto vicino a Giannis, quindi non lo so, secondo me. E però, se devo fare il rapporto relativo, all'epoca Shaq era nettamente più forte della Lega.
Sì, no, quello senza dubbio, diciamo
nettamente
che
il più forte della Lega.
Io ho considerato lo Shaq d'allora proprio trapiantato ad oggi, no, quello no, chiaro che
allora,
se
guarda,
adattandolo diversamente, sì.
Eh sì, ma siccome proprio ci faccio anche le cose relative, anche lasciando là, facendo il confronto tra diverse epoche, secondo me raramente Shaq è stato utilizzato come dovrebbe essere utilizzato. Ripeto, considerando Shaq nella sua epoca, Giannis nell'epoca di adesso. Il tutto sapendo che, Giannis ovviamente mi garantisce uno span più lungo. Se tu mi avessi detto, prendi l'intera carriera, ti avrei detto prendo Giannis, perché Shaq è la testa che è. Prenderei Giannis per l'intera carriera. Prime, cioè mi dai 3-4 anni di uno dei due, prendo Shaq, non ci penso molto.
Io lo prendo se Shaq nasce nell'anno in cui è nato Antetokounmpo e non prima. Quello capisco e sono d'accordo, perché relativamente il dominio della sua epoca era più grande del dominio di oggi Antetokounmpo. Però non lo so, questa è la discriminante, il fatto che abbia skills più adatte al giorno
chiaro,
al gioco
chiaro,
di oggi.
Chiaro.
Davide, finiamo con gli Andrea, fa piacere. Davide, quali sono secondo noi gli aspetti del gioco che farebbero fare il salto di qualità e o che guarderemo con attenzione dei vari rookie giovani degli Spurs? Faccio un esempio pratico, ovviamente è arrivato qualche settimana fa questa domanda.
Ma ne abbiamo parlato, esatto.
La capacità di primo di battere l'uomo con continuità, ecco, questo possiamo evitare.
Ma no, ma non serve nemmeno, io direi, rimandiamo, c'è stata la 2 puntate fa questa domanda qua, molto simile.
Sì.
Se non addirittura, forse abbiamo addirittura fatto questa, l'abbiamo portata su. Comunque,
forse l'abbiamo portata su, sai.
Perché questa cosa me l'abbiamo già risposta, secondo me l'abbiamo già risposta, ed era fondamentalmente... andate ai liberi, diamine, cercate di penetrare di più, andate ai liberi, quindi sì, secondo me sto qua abbiamo già risposto.
Mi sa che quello che tu hai portato
sono
su,
abbastanza
sì.
Sicuro.
Non avevo aggiornato il file. Niente, Davide, falso allarme. Ovviamente io ho messo, mi verrebbe da dirti che prima impari a tenerselo nei pantaloni. Massimiliano, ciao omologhi, ciao. Domanda per la mailbag, top 10 NBA o top quelli che volete secondo il tempo che avete, se si usasse solo la mano debole. Allora, c'è da dire che io ho fatto una top che non ho proprio messo quello è meglio di quello, ne ho messi 7, ce ne saranno magari di più, tu ne avrai magari di più, ho avuto più tempo per prepararlo, sì. Io ho avuto una settimana orribile, ne ho messi 7 in ordine più o meno sparso a tier, tra virgolette, tier 1, Shai, Mike Conley, LeBron e Irving... e tier 2 John Wall, mi viene da ridere Simmons perché gli ha montato meno al contrario, e un po' di Aaron Fox, e poi tra l'altro qua mi sono interrotto perché cercavo degli highlights di Aaron Fox sperando di beccare quello in cui usa la mano debole, buona fortuna, e su YouTube c'era un video che si chiama "Se De Aaron Fox fosse De Strimane". Ho detto no, che figata, magari un'analisi. Hanno praticamente preso gli highlights e fatto l'effetto specchio al video, e quindi hai, cioè, quindi lui è Xoff, non è Fox.
È geniale,
giuro. E praticamente sono degli highlights qualunque di Fox, però gira, il titolo è "Se fosse De Strimane", dei deficienti, cioè, no? quindi così.
Allora io dei miei ho lì, Kyrie,
sì, perfetto,
Mike Conley,
cioè
LeBron James, che secondo me è molto qua sottovalutato. Booker.
Ah, non ci ho pensato.
Booker
è vero che conclude spessissimo con la debole al ferro, sì.
Tira anche. Cioè, Booker.
È vero.
Ingram.
Sì.
Ingram è abbastanza commovente. Beh, Curry, ovviamente.
Sì.
Stephen Curry. Jokic.
Mm-hmm.
Conclude con entrambe. KD. Garland, Trae Young. Insomma, sono stato abbastanza, cioè i primi sei li ho scritti proprio senza pensare.
Sì.
Kyrie, Conley, LBJ, Booker, Ingram, Curry, non ci ho nemmeno pensato. Mm. Proprio sei, proprio in questi casi è gente che tira proprio da e poi mi è venuto su KD, perché anche KD in realtà tira. Poi Jokic, Garland 3.
Sì,
questi sono i miei.
Sì, avendo avuto più tempo e andando a guardare tutte le squadre, sei arrivato a una cosa molto simile alla tua. Ho fatto sul proprio top of my head. Riccardo, domanda per la mailback: un parere sui tre giovani degli Hawks, cioè AJ Griffin, Jalen Johnson e Jared Culver. Quale futuro possono avere, come sono? Allora io fermo, cioè voglio essere sincero, caro Riccardo e cari amici, ho guardato pochissimo Hawks, ho visto una gara e quindi ho visto un po' di highlights, e poi siccome io non voglio inventarmi cose che non so, e già due episodi fa ho chiesto direttamente, ho proprio delocalizzato la mia risposta a Sempro, io ho avuto occasione di vedere Matteo Berta l'altro ieri, venerdì, stato a bere una birra con anche Sasso qua a Bruxelles, perché Matteo è passato a trovarci, Matteo che è l'uomo di Atlanta della scuderia True Shooting, e gli ho proprio girato la domanda. Non proietterò, cioè non trasmetterò l'audio che ho registrato al bar, perché tra l'altro la situazione proprio col sottofondo del bar con una famiglia di spagnoli che urlava accanto.
la scena è stata molto bello, io quasi quasi lo farei.
No, ma la scena è, ma sai cosa? Allora lo butto. Allora lo metto, lo metto, mi noto, in editing poi aggiungi file Matteo. Perfetto, ho risposto, ciao.
Bello. Prego, mi parli.
Allora, Jalen Johnson, per me è il perfetto complemento di Collins a livello di ti danno cose diverse, ma contemporaneamente alcune cose fondamentali per gli Hawks le danno entrambi. Jalen Johnson tira peggio, ma tira. Cioè, nel senso, non ha ottime percentuali, però non ha paura di tirare, che era la paura che si aveva all'inizio. Ha un passing e a livello 10 volte Collins, nel senso fa delle azioni, ne ho clippata una su Twitter poco tempo fa, in cui gliela passa DeJounte, mi pare gliela passa, Jalen Johnson sale in punta, Okongwu nel frattempo aveva portato un blocco, aveva tagliato canestro, l'aveva portato DeJounte e aveva tagliato perché non gli era arrivata la palla, si era trovato completamente libero e Jalen Johnson, guardando nell'angolo, l'ha passata ad Okongwu che era da solo sotto il canestro, ha fatto schiacciata, canestro facile. Quel tipo di cose Collins non te le fa, perché è molto più lungo, rim runner standard.
Sì.
Tirare tira peggio, però si muove e rolla anche peggio, cioè a livello di
sì,
come attacca gli Hawks standard con Trae Young è peggio, però in difesa è 100 volte meglio, perché
l'altro è...
Allora Collins è bravo a sacrificare il corpo, cioè tipo
sì,
ti metti contro Giannis, prende due sfondamenti,
sì,
cioè, e quello è bravissimo a farlo. Il problema è che non sta davanti all'uomo, perché ha le gambe, cioè ha le gambe fino a qua, cioè,
però anche Johnson ha il
sì, però lui sta, cioè lui è più proporzionato umanamente, quindi riesce ad abbassarsi sulle gambe e quindi sta davanti all'uomo il tempo necessario perché arrivi un aiuto. Ci sono delle azioni carine, soprattutto dato che gioca tanto con Okongwu, in cui Okongwu dà il tempo ad Okongwu di aiutare. E okay, quella è alla fine la cosa che ti serve per un lungo che sta davanti all'uomo.
È assurdo, perché se ci pensi, hai la coppia di lunghi della panchina
che sono,
che praticamente è pronta a rimpiazzare,
sì,
se riescono a prendere,
sì,
via Collins,
sì,
e Capela.
Per me Capela quest'anno sta giocando a livello 2020, nel senso l'anno scorso ha fatto vomitare,
sì,
L'anno prima era, c'era, per me era top 3 per il DPOI, perché aveva messo su, letteralmente era l'unico difensore degli Hawks e aveva
e
messo
poi di base è forte,
no, esatto, che... e quest'anno a livello di forma è quello di due anni fa, non quello dell'anno scorso. Quindi in realtà non sono pronto a rimpiazzarlo questo Capela con Okongwu, no. Però la Capela dell'anno scorso con Okongwu a 100%.
Io ho un po' paura per Okongwu perché mi piace un casino, ma ho l'impressione che si stia Bruno caboclizzando, che stiamo un po' aspettando, è comunque molto più forte.
Allora, però... in realtà ha iniziato a fare una cosa che si pensava
avrebbe Caboclo fatto. Che vuol dire stregone.
Ah, ok, anzi, tra l'altro.
Quindi gli sciamani brasiliani si chiamano Caboclo.
Il Kevin Durant brasiliano è uno stregone. E fin, malgrado lo pasqui lo odi perché è pompatissimo su Twitter. È forte.
Non ho visto grandi cose fino adesso, però ho guardato gli highlights solo.
Ma lui, allora, ha avuto pochi minuti.
Anche.
Entrava, faceva sempre canestro e usciva. C'è una partita in cui in due minuti ha fatto 5 punti in fila e McMillan l'ha tolto. E io gli ero tipo, Cristo, ma è entrato, ha fatto 2 su 2 in 2 minuti e lo togli, sei stronzo. Cioè, sei un po' stronzo. Però da lì in poi sta rubando il posto a Justin Holiday nelle rotazioni.
Ok.
E... allora, in difesa, che era la cosa di cui si aveva paura, è meno piantato di quello che pensassi.
Okay.
Perché me l'avevano raccontato come ha avuto un sacco di infortuni al college e probabilmente è piantato, nel senso non sta davanti all'uomo, eccetera. Sui blocchi è una merda, cioè letteralmente porto il blocco io, si perde. Però se deve stare davanti all'uomo e basta, va bene. E è un ottimo tiratore che ha percentuali più basse di quelle che ci si aspetta. Tira di merda, tra l'altro guarda, no, tira veramente brutto, però ha un tocco allucinante. Infatti fade away e sta segnando solo il fade away, allucinante.
Come Melinelli,
li segna tutti, sì, li segna tutti. E sta giocando bene, si muove bene e tutto. E per me lui e Bogdanovic saranno molto divertenti.
Ottimo, allora per me io ho un Calder è veramente fuori dalla lega, siamo d'accordo. Mm-hmm. Cioè Calder è fuori dalla lega. AJ Griffin e Jalen Johnson sono in fondo alla rotazione, ma ci sono. AJ Griffin, proprio parlo adesso, ha fatto il buzzer beater stanotte buzzer contro beater, Toronto. Sì. Giocano sui 15 minuti, 15-10, dipende dalle notti, più un pochettino più Jalen Johnson, ma non è per niente scontato per un rookie in una squadra che comunque sta girando 10-6, voglio dire, no? Quindi vuol dire che AJ Griffin è un bel pezzo di giocatore. E anche Jalen Johnson non è scontato che un sophomore giochi quei minuti in una squadra che è la terza ad est. Credo che JJ sia quello più facile a cui rispondere, avrà un futuro, solo sì, che Atlanta con l'intasamento cassetto canestro non è la squadra migliore probabilmente per dargli minuti, perché a 4-5 è Collins, Capela o Kongwu, senza parlare di eventualmente di usare Hunter da 4 in determinate lineup. Jalen Johnson ad ora secondo me è un 4-5 nella Lega, più 4 che 5 ma potrebbe fare pure il 5, è un po' un Ben Simmons dei molto poveri, quindi secondo me sarebbe meglio per lui essere usato in contesto in cui è l'unico non tiratore per non farlo soffrire troppo. Atlanta non mi sembra il miglior contesto per dargli minuti, ma questo qua siccome ha sicuramente il futuro della Lega. AJ Griffin potrebbe essere un poor man Michael Porter Jr. Secondo me, vediamo, questa è la mia impressione. Per entrambi c'è un posto nella Lega, vediamo se sarà Atlanta, che mi pare piuttosto linea, che ancora una mossa da poter fare con Capela più giovani vari per fare veramente il salto a contender, quindi è possibile che uno di questi verrà messo come dolcetto. Esatto. Però insomma, secondo me hanno un futuro nella Lega.
Sì, dico quello che ho visto io dopo il messaggio che avrò già mandato di Matteo. Jalen Johnson mi è piaciuto un sacco, è reattivo, passa bene, taglia tanto, cioè mi piace veramente tanto, acerbo quanto vuoi, però mi piace. E Jay Griffin l'ho visto poco, ho l'impressione che debba molto pulire l'esecuzione nel senso della velocità, mi è sembrato molto pesante nei movimenti.
Ma lui è così,
però non so quanto ha poi costruito una carriera essendo così pesante.
Ma lui è lentissimo, ma no, se, no avesse, se, avesse, se fosse meno più leggero con quel modo di, con quel tiro lì,
sì,
con quella pulizia, con quella meccanica di tiro, con la capacità di crearsi un tiro, sarebbe sarebbe andato via l'acqua. 5, cioè è così lui è così,
non so,
cioè,
devo vederlo di più, quindi secondo il mio giudizio
dico,
è
secondo me quello lì è, ti dico, è poor man Michael Porter Jr.
Perfetto, allora penultima domanda, incredibile. Riccardo, Rick Olivieri, ciao Rick, mi mandò un audio su WhatsApp riguardo Tatum, lo parafraso.
Le interviste mandandoti WhatsApp, questa qua è una citazione da da Violi. Andiamo avanti. Chi ha capito, chissà, chi ha capito, ha capito.
Vai. Ecco, Tatum per qualcuno è già un top 5 della Lega. Per lui l'anno scorso non era. Come l'anno scorso non era? Cosa ho scritto? Che cosa diavolo ho scritto? Vabbè, qualcuno dice top 5 della Lega. Che tipo di giocatore è e sarà? Sarà mai un trascinatore come LeBron Giannis o diventerà un Paul George, Anthony Davis? Cioè uno che ha bisogno del sistema per emergere. Io ho mandato una risposta in privato, boh, la faccio in pubblico. Io ho un po' di difficoltà con Tatum perché mi piacerebbe tanto parlare di basket senza usare delle categorizzazioni mentali tipo un videogioco, cioè lui è più forte, lui è forte 10, lui è forte 11, a me sta cosa non piace. Però il punto è che Tatum, a mia impressione, non ha una skill, una di spicco paragonabile a altre skill di spicco di altri giocatori, tipo la tripla di Curry o i passaggi di Jokic, eccetera, che sono delle abilità che sono indipendenti dalla squadra. Quindi Tatum può essere un primo violino? Sì, ma è il miglior primus inter pares di una squadra, secondo me. Cioè, se metti Durant ai Celtics, i Celtics migliorano. Se metti Tatum ai Nets, i Nets miglioricchiano, no, restano allo stesso livello, più o meno. È un giocatore, ma perché? Non perché Tatum sia meno forte di Durant. L'anno scorso, serie playoff, Tatum era il giocatore più forte in campo, punto. Ma perché?
Sì, vabbè, lì però, vabbè, allora lì ci sono tante scusanti, perché lì,
Sì.
Perché lì veniva da due mesi in cui giocava 45 minuti a partita per provare a fargli fare i playoff.
Sì, anche quello è vero. Lì
e gli... sì, insomma, sì. Ragazzi.
Comunque il punto cos'è?
Praticamente solo... Vabbè.
Tatum è un creatore super completo. L'assenza di una skill offensiva super mega incredibile è più complicato da
non
pensare.
Secondo me non è un creatore. Come passatore veramente Tatum non ce l'ha.
No. No, non ce l'ha. Difensivamente è meglio di Doncic, per dire, è meglio di Jokic, è stato meglio di Durant perché gioca in difesa molto più di squadra, non in aiuto, anche qui categorie diverse. Diciamo che per è un Paul George migliore? È un Paul George, perché Paul George, sì, non è, per amore di Dio, ha fatto già run playoff della Madonna, Paul George giocando bene. Il punto è che Tatum è, secondo me, un gradino sotto gli altri, sì, non per forza per assenza di talento, ma perché il suo talento si applica meglio in un contesto di squadra ed è un po' meno traslabile che gli altri. Cioè non è in top 5, è borderline top 5, ma non è in top 2, per dire. Non penso lo diventerà, neanche nel migliore mondo possibili, ma può essere il giocatore più forte di una squadra che vince il titolo. Della sua squadra che vince il titolo.
Allora... chiede se sono top 5 giocatori della Lega. Ho fatto una lista, visto che dopo si parla anche di... c'è una domanda in cui chiedono se Booker
è top, è la prossima, che è l'ultima, sì.
Ecco, allora, parlando di Tatum... vabbè, io rispondo un attimino alle due cose di Booker,
sì,
e questa
insieme.
Sì, vai,
che tanto, okay? Facciamo...
perché poi dobbiamo fare un ranking più o meno della Lega.
Sì, quindi andiamo.
Perché la domanda dopo su Booker era?
La domanda dopo è, mi domando se Booker, Tommaso, mi domando se Booker possa essere un top 8 della Lega in questa regular e mantenere questo livello ai playoff.
Ok.
E allora, poi altre cose che parliamo dopo.
Top X dopo, top X giocatori della Lega, io ho provato, allora, Giannis.
Ok.
Luca.
Ok.
Curry.
Sì.
KD.
Sì.
Jokic.
Sì.
Non so in che ordine esattamente, tranne il primo che tengo lì e non
sì.
sono disposto a discutere.
Okay,
gli altri sono disposto a discutere. Questi qua sono i 5, top
sì.
5.
Poi c'è Embiid che arriva a
nel
sesto,
tier
settimo,
subito sotto
che...
vedo Embiid.
Sì.
Possiamo discutere anche che sia sopra, però mi va
sì.
bene, insomma. Cioè, 5 vuol dire,
e mezzo.
Più vicino a quelli sopra, sì, esatto. Embiid. Poi qua sotto, qua vedo adesso... Embiid, un po' sopra quelli che sto per dire adesso. Poi Tatum.
Sì.
Non so adesso, Booker.
Sì, quindi ottavo.
LeBron James. Sì. Ci metto con un asterisco per motivi diversi. L'asterisco lo metto in diverso. Metto forse Morant, lo metto anche senza asterisco. Poi metto Paul George e Butler con un asterischino.
Ok.
Quindi Tatum ad oggi non lo metto in top 5, ma può assolutamente diventarlo. È un top 5 un po' atipico. Io lo dico da anni nei 25 under 25. Mm-hmm. La sua traiettoria per diventare un top 5 è essere uno alla Kawhi, mm-hmm. magari che arriva un po' più al ferro, però Kawhi ai tempi belli arrivava al ferro, ma con uno shot making simile o anche migliore, con un apporto difensivo meno buono nel one versus one, uno contro uno, ma migliore di squadra, quindi meno forte in uno contro uno, più forte di squadra come difensore.
Perfetto.
Gli altri o hanno tanto palle in mano, gli altri top 5 che vedi, o creano molto muovendosi off ball, anche quelli immediatamente fuori,
sì,
quelli davanti a lui, quindi lui è proprio una roba molto atipica. ce ne sono un paio nel suo tier che hanno un profilo simile, ma se penso a Butler, a Paul George, un profilo simile come macro categoria, intendo,
certo.
Paul George è quello più simile probabilmente a Tatum per n aspetti, in questi, quelli che ho pronunciato, quelli che ho detto, ne sono io che ho parlato. Se Kawhi fosse sano sarebbe stato nel primissimo tier, quindi voglio dire, secondo me può arrivarci, a 24 anni Tatum, può arrivarci, la traiettoria è essere Kawhi. Per inciso, quindi da questa analisi che ho fatto per Tatum mi è venuto fuori gratuito che secondo me Booker è un top 8 dell'Allega.
Perfetto.
Sì, per me, cioè, possiamo discuterne, non è un sì scritto in sulla
no, ma
pietra,
poi soprattutto, sai, cioè, questa è una classifica che si evolve di mese in mese, possiamo dirlo, cioè...
Non è sicuramente nei top 5, non è probabilmente neanche in top 6.
No.
Cioè, sicuramente non è in top 5, quasi sicuramente non è in top 6, possiamo parlare dello stile di gioco di NBDN e cose, ma quasi sicuramente non è in top 6. Da lì in giù io ho, diciamo, per tutti quanti gli altri io sono disposto a discutere. Io probabilmente lo metterei all'ottavo posto, io di mio. Io ho Tatum probabilmente sopra Booker.
Sì, non lo so, sì, ho fatto l'immagine mentale della classifica. Diciamo che dove farei gli scambi non è lì, cioè lo scambio sarebbe Jokic quinto posto, Embiid sesto, dipendentemente da mese a mese. Sono convinto che Tatum ad oggi sia più forte di Booker in senso assoluto, quindi lo metto subito dopo e quindi poi arriva Booker, e non vedo però Ja Morant migliore di Booker o in questo momento LeBron migliore di Booker o Paul George migliore di Booker.
Ma poi ripeto, la gente, cioè ripeto, Booker è il classico, Booker non è a livello di quello che... Cioè, non è come Kerry nel fa delle cose che non finiscono sul box score, però tra tutti quelli che ho nominato probabilmente è forse quello di più che dopo Kerry, che mi venga a dire se ti fa 28, 6 e 5, che è quello che sta facendo, con percentuali ottime, in più lui genera punti in più per la squadra, esatto. Bla 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 bla. Quindi secondo me Booker è ottavo. Può tenere quel livello ai playoff? Sì. Può tenere quel livello ai playoff.
Sì, beh, l'ha già dimostrato che ai playoff non ha particolari difficoltà a tenere a livelli alti.
Non è Booker il problema, non è Booker quello che sta impedendo ai Suns di fare il...
Ed ecco qua il momento dell'ultima domanda che aspettavamo da due episodi. La seconda parte della domanda di Tommaso, che è... può essere la stagione in cui Ayton ha più responsabilità offensive...
Allora, io non ho nemmeno risposto, vado a braccio, guarda, qua vai. Su un rant. Si fa male Chris Paul, si fa male Cameron Johnson, non hai Jay Crowder, non hai... I Suns manca letteralmente metà rotazione, perché per quanto a me non piaccia, ha avuto un effetto stabilizzante sulla panchina, e si è visto il positivo effetto quando è arrivato, Landry Shamet era il nono di rotazione, quindi te ne mancano 4 dei primi 9 di rotazione, ottavo, nono, vedete voi. Te ne mancano 4, tra cui ti manca Cam Johnson, che è diventato di fatto quasi il secondo terminale offensivo. Cioè, voglio dire, ti manca veramente, cioè, Cam Johnson era partito, dire bene ragazzi, dire poco, cioè Cam Johnson era partito che questo qua prendeva 100 milioni in free agency. Si fa male questo Cristiano, si fa male Chris Paul. Cosa ti aspetti? Ti aspetti che Ayton faccia 20 punti a notte, che diventi più aggressivo, che corra il campo in maniera più aggressiva, prenda prima posizione, porti prima i blocchi, niente di tutto questo. Chi è diventato il terminale offensivo dopo Booker dei Suns? Mikal Bridges.
Esatto.
Che Mikal Bridges per me, in termini offensivi, è l'equivalente di Nanni Moretti che chiede: ma mi si nota di più se vengo o se non vengo? Cioè, nel senso che lui proprio non vuole. Cioè, Mikal Bridges proprio non... Cioè, lo vedi che fa ste cose tipo in maniera reluctant. Però ovviamente sta prendendo anche gusto. Però, voglio dire, Mikal, ne abbiamo parlato lunedì, sta mettendo su... Cioè, nelle ultime partite, non so, però voglio andare a vedere il game log di Mikal Bridges.
Mettendo punti...
Mikal ha fatto delle cose. Ha fatto una gara da 31, ha fatto una da 23. Cioè, voglio dire, ne ha fatto una da 27. Voglio dire, ha fatto tre prestazioni. Cioè, non so quanti. Non so se Ayton, non so se è rimasto mai a fare 25 punti quest'anno. Il problema grosso qual è? Adesso vedo, non so, magari me ne ero dimenticato. Ne ha fatto 26 in uno. Sì, ok. A controporta, quella che. Sì. Ok, ne ha fatto 24 in un'altra, però non mi dà proprio E non va, cioè questo qua ha tirato, guarda, nelle ultime quattro partite ha tirato tre liberi.
In tutte le quattro accumulate?
Sì.
Ma porca.
Nelle ultime quattro partite ha tirato tre liberi, cioè capito, io cosa devo fare di uno così? Ma lo vedi proprio che non c'ha voglia, cioè no. Non c'ha voglia.
No, è
cioè,
spaventoso.
Per dirvi, cioè, Bridges, cioè nelle ultime quattro ne ha tirati otto, quella prima ne ha tirati cinque, un'altra prima ne ha tirati cinque, cioè Bridges sta tirando quasi quattro liberi a partita, Ayton tira meno di due liberi a partita. Cioè Ayton tira meno di due liberi a partita. Poi non potete dirmi, ma bisogna chiamare giochi per lui. Ma che giochi per lui chiami? Gli chiami il post a 4 metri dalla che è quello che fanno nel primo quarto per cercare di attivarlo, per farlo tirare dentro mentalmente.
E poi non funziona, e ciao.
Ma se anche sei Kevin Durant, quello lì è un tiro al 50%. Non è un buon tiro, ragazzi. No. Cioè, non possiamo girarci attorno. Per di più, è il tuo lungo che se lo sbagli ti prendi la transizione. Non è un buon tiro. Cioè, il miglior modo in cui Ayton può impattare la partita è portando blocchi costantemente, mettendo su un tiro da tre affidabile e rollando duro e portando a casa il canestro.
Esatto.
Il modo in cui Ayton può avere. Quindi Ayton, no, con questa sua mentalità non può essere.
Rendiamoci conto che Ayton è. Questo che hai appena detto sono le tre cose che ha fatto Valanciunas per diventare un giocatore più incisivo.
Ma tu sai che se i Suns avessero Valanciunas.
Madonna, molto meglio in questo. Per questo Ayton.
Ma tu sai
Ayton,
che se i Suns avessero Valanciunas, paradossalmente. Guardate che Ayton, comunque, anche in ottica playoff. Cioè. Volete vedere, cioè, potete dirmi difensivamente Ayton non viene mai buttato fuori dal campo in una serie playoff, vero. Importantissimo, però vi posso anche dire che, cioè, non è stato una physical imposing presence in difesa negli ultimi due playoff, tra se non in rari quarti. Quindi cioè lui dovrebbe veramente dominare in difesa,
sì.
Punto, cioè dominare in difesa e in attacco fare rollante duro, portare blocchi, accontentarsi di prendersi 10 tiri a partita ad alte percentuali e andare in lunetta, Cristi Dio.
Sì, però questi 10 tiri sarebbero 8 dunk e lui è anche contentissimo. Fa due schiacciate a quarto,
dovrebbe fare quello. Vuole andare a fare 20 e 13? Può andare a farlo domani, per quanto mi riguarda. Ayton lo può andare a fare, si prenderà 20 tiri, farà 24 più. Ayton può andare a fare la Marcus Aldridge domani, per me. Può andare a farlo domani. Il problema è con la Marcus, perché con la Marcus Aldridge oggi non vinci.
No.
Punto. Quindi, secondo me, se Ayton vuole andare a fare. Io, questo giocatore qua che sto vedendo adesso. Cioè, guardate che i Suns adesso io non voglio. Ora, non lo so. Sto per dire una cosa assolutamente. Voglio andare a vedere una cosa. Quanto stanno facendo nei minuti con Ayton in campo. Perché i Suns sono secondi per net rating, sapete, stanno facendo secondo me molto bene. Ah, ecco, sono più 6.3. I minuti con Ayton in campo sono a più 1.2. Cioè, hanno il net rating con Ayton in campo è 1.2. E senza, cioè, i Suns overall sono 6.3. Cioè, non so se mi spiego.
Santa, cioè.
Non so se mi spiego. No, ma credetemi, cioè, io sono buono e caro, cioè, nel senso, non voglio, però. Però, ragazzi, cioè...
No, dal punto di vista del profilo statistico...
I Suns con Jock Landale sono una squadra molto migliore che con Ayton adesso. Jock Landale, minuti di Jock Landale, i Suns, che stanno per inciso... Comunque stanno diventando... I minuti di Jock Landale sono 15 a notte. In quei minuti lì i Suns hanno un net rating di più 13. No, ma lo vedi, eh? Cioè, tu vedi gli starter con Landale in campo e sono una squadra... Che gira meglio.
Sì. Ma si vede.
Che senza Ayton. Ma proprio. Ma lo vedi? Perché lui se ne fotte. Cioè, io in questo momento qua sarei disposto. Cosa vuoi? Perché ti vuoi? Ti do Ayton, Cam Johnson, Crowder. Ti metto sopra tutte le pick. Vado ai playoff con Landel 5 titolari. E me ne sbatto le palle. Perché questo è quanto.
Parole dure di nuovo strano.
No, molto strano. Questo è quanto credo in tutto quello che sanno fare gli altri quattro.
Sì.
Ti giuro, Ayton è incredibile quanto sia fastidioso se sei un tifoso di quella squadra. È incredibile. Cioè, credo sia l'equivalente di Ben Simmons. Cioè, vi giuro, è intollerabile.
Io ho visto soltanto una gara di Phoenix quest'anno perché ho iniziato guardando tre gare a settimana, che è una buonissima media per i miei tempi, e poi ho avuto due settimane di inferno e ne ho viste zero. Ho visto...
Non posso, mi ha fatto arrabbiare. Io c'ho un'età, cioè... Non posso più avere
Tommaso, non fare queste domande. No, esatto. Io ho visto quella contro Utah, che era una scusa per vedere Utah, per vedere
Cristo
per vedere
Phoenix. Dio, ma lì, ma allora, ecco, allora, Rente, poi mi dirai tu cosa ne pensi, ma lì sul gruppo, no, va scritto giustamente sempre Markkanen avrà segnato 10 volte dallo stesso ricciolo. Sì, sì. Markkanen ha tirato 15 su 18, di cui credo 12 su 12 da quello stesso ricciolo. Perché? Perché, e cito nuovamente Nick Melli, un abbraccio Nick se ci senti, Ayton gioca per 80 partite l'anno, contando anche i playoff, cioè tre quarti delle notti, non so, Ayton gioca la drop stanca. E anche i playoff ogni tanto gioca la drop stanca, e quando Ayton gioca la drop stanca i Suns perdono, punto, non c'è niente da dire. Ayton, aspetta, cioè se Ayton avesse fatto un passo in avanti, cercando una drop un po' aggressiva e alzando le braccia, cioè ragazzi, un passo in avanti e alzando le braccia,
siamo veramente,
cioè, non sto dicendo di, cioè è praticamente a livello del ballo di Simone quello che gli chiedo di fare. Porta in alto le mani e, oh, Markkanen avrebbe segnato la metà dei tiri. Ma è incredibile, ma il fastidio che provo quando vedo questa cosa qua è incredibile.
No, lì non c'è.
Perché sta squadra qua, cioè credetemi, è, cioè, per tutto il casino che è successo attorno, senza quattro giocatori sono, e probabilmente, non so, nella squadra che mi sta convincendo di più a Ovest, quando sono tutti insieme attendendo i Clippers, perché secondo me i Clippers hanno ancora delle marce tante da scalare. Però, cioè, capito, tu pensa con un Wendell Carter Jr.
così. Madonna,
ma Wendell Carter Jr., ma ti ho detto, un giocatore che, cioè, io veramente, io ho perso, basta, Ayton per me, prima lo scambio, il giorno che lo scambiano io apro, cioè, un Gino Valozzo del 2019, Trugano, buona bottiglia, ve la consiglio, Cavaliero Gino Valozzo, molto forte sul mercato americano, la trovate, però se andate in cantina trovate sui 20, sui vino siete sui 30, ottima, vale molto di più di quello che ve la pagate, scusa, vai Andrea.
No,
San Giovanni è la tisone, quindi,
è di casa, vino di esatto, casa proprio, esatto, esatto, del Collio. C'era una battuta che il nostro comune amico Pierluigi faceva, che è una battuta mai tornata al Friulana, che è: anche tu sei un abitante del Collio, allora sei un collione. E quindi quando guardo Ayton vedo...
Quanti puntate ci abbiamo messo per citare Pier su questo podcast? Quante
240, 30?
Probabilmente comunque un numero troppo basso. Sì. Però gli voglio bene.
Ciao Pier, se ci ascolti, non ci ascolta probabilmente, vabbè. C'è questa battuta nella zona del collinare Friulano, ovviamente, perché si gioca sull'assonanza tra Collio e Collione. C'è Ayton, allora, parlerò molto meno di te perché ovviamente non devo stare a spiegarlo qua agli ascoltatori che, se ci conoscono da più di un episodio, sanno benissimo perché. Ho clippato sabato, che per noi è ieri ma per voi ascoltatori è settimana scorsa, qualche cosina di Utah e Phoenix, e oltre al fatto che appunto Ayton era sempre costantemente braccia basse e un passo troppo indietro, ma tieni Markkanen, lo sai che è giovane, lo sai che corre, lo sai che tira, lo sai che devi fargli attenzione, cioè non è il centrone un po' inutile che porta al blocco e basta e poi dimenticartelo, cioè aspetta, uno, e due, c'è stato un movimento che mi ha veramente mandato ai matti, io queste robe qua, queste virgole qua, divento matto. Ayton prende posizione contro Markkanen in post per ricevere palla, Kemi gliela dà, palla persa, Markkanen la intercetta facilmente passando dietro Ayton. Se voi guardate il mio tweet, perché non riesco a spiegarla facilmente adesso, praticamente Ayton prende posizione ruotando il corpo nel senso sbagliato. Cioè ruota non verso Markkanen per bloccare subito e mettere il suo corpo davanti, ma ruota nella direzione allontanandosi da Markkanen per prenderlo col braccio più lontano. Questo si traduce nel fatto che l'angolo di passaggio che Payne ha per servirlo è molto più stretto. Perché, per farvi capire, è come se io dovessi, sì, passare a Ayton a sinistra, diciamo così, ok? Cioè io davanti a me ho Ayton e Markkanen. Io devo passargliela a sinistra, perché il canestro è verso sinistra, Markkanen si mette a destra. Quindi io devo fare un passaggio che passa dietro la schiena, praticamente, di Ayton, e che gli arrivi davanti. Molto più complicato, e infatti palla persa. È una cosa minima, è una cosa che si applica anche al frisbee, perché, visto che alleno i miei debuttanti del frisbee, è un discorso uguale, cioè non si lancia il disco nella schiena del tuo compagno, ma lo si lancia con un effetto che gli arrivi davanti, stesso concetto. Io sta roba qua l'ho notata, sono diventato matto. Ma è sintomo semplicemente che non gliene frega niente, perché c'era zero, e dico zero, ragioni per fare un movimento del genere. Non c'era un blocco, non c'era un'azione di disturbo, non c'era una questione di coordinazione che stava correndo e ha dovuto adattarsi veloce. Proprio ha preso posizione nel modo, in un modo che è sbagliato a 14 anni, ti dicono, di non prendere posizione così.
No, ma non cioè, è arrivato, è palese che non gliene freghi niente, ma già da un po'. Mi potrete il contratto. Ragazzi, io vi dico, io ho visto Ayton giocare come credevo potesse giocare nella prima parte della scorsa stagione, in cui veramente sono arrivato ai playoff e dire, guardate che Ayton è un'altra bestia.
Sì,
è cambiato.
Perché lo era.
Poi probabilmente si è svuotato dopo la serie contro New Orleans, perché non era più il secondo. L'infortunio, cioè l'infortunio di Booker, quelle due settimane, ha fatto una quantità di danni. Ho visto giocare, e nella run playoff del 2021, questo è quando ho visto giocare Ayton come io voglio vedere giocare.
Esatto.
Ayton, punto.
Che cioè, prendete la cattiveria, lo stile di gioco di Valanciunas nel corpo di Ayton, i Suns hanno vinto, però
è una cosa folle. Adesso voglio anche andare a vedere una cosa, no, stavo per dire, secondo me aveva tirato anche più liberi nella run playoff 2021. No, in realtà non è vero, hanno sempre tirati,
non tirava tanti liberi, no, però
no, due e mezzo,
però portava a casa il ferro, che è quello che deve fare con quel corpo lì, che quell'età lì,
guarda caso tirava 10 volte a partita,
cioè
66% da
non è rocket, vabbè, non vabbè, è rocket vabbè. Science, eh? Allora ultima parte della domanda di Tommaso ed ultima domanda di questa mailbag enorme e molto difficoltosa per noi da registrare, perché purtroppo, chiedo scusa, mi ha saltato due episodi. Un punto, seppur prematuro, sui progressi e come si stanno evolvendo in queste prime partite del loro secondo anno le prime 4 pick del draft dell'anno scorso, cioè Cunningham, Green, Mobley e Barnes. Io vado veloce, poi ti lascio espandere. Cade, lasciando perdere il fatto che forse deve operarsi alla tibia o quello che è, ha ripreso da dove aveva interrotto l'anno scorso all'inizio, ma non è così forte, guarda, non va bene, in realtà poi negli ultimi mesi prende dimestichezza, ha ripreso dall'anno scorso, non ha ancora sto maledetto tiro, perché ha una forma di tiro che cambia dipendentemente da dove tira dal campo, se dal midrange o da fuori, ha un set point troppo basso, eccetera, ma una forma di tiro migliore al college, non capisco perché abbia cambiato. Detto questo, mi piace tantissimo, floor general, proprio che ce ne sia uno, non è per forza un primo violino offensivo, ma va benissimo così, mi piace molto, non è sempre appariscente, il che è una cosa positiva, ma potrebbe mettere, quello che mi auguro farà e farà secondo me, mettere un po' più di cattiveria, un po' di incisività, cioè a volte aspetta un pelino troppo l'impressione che la gara venga da lui, a volte potrebbe prendersela un po' prima, però mi piace un sacco, vediamo se deve operarsi, se quindi salta praticamente quest'annata, che visto Wembanyama o Anderson non è una cattiva idea a questo punto, però ecco, questo è quanto.
Io ne ho già parlato prima, di che per me il tiro non è, ne ho già parlato in puntata precedente, non aggiungo altro. Il tiro è molto sottovalutato secondo me in generale, però il tiro non va bene, cioè il tiro deve lavorare sul tiro, ecco. Senza tiro non...
Jalen Green, non voglio essere parco di parole, ma potenzialmente top 3 score della Lega in un giorno, e c'è altro punto di domanda, e io sono un po' fermo qua. Cioè, però Houston è veramente, me l'aspettavo un po' meglio, sono in difficoltà, c'è confusione, non è neanche il miglior terreno per vederlo venire su. È il miglior giocatore da campetto dell'NBA dopo Clarkson? Sì, non lo so, però non ho abbastanza elementi seri, qualitativi,
allora,
per dire.
Per me, di nuovo, ne ho parlato anche nella puntata prima, Tunnel Vision, non è un passatore, è un problema. E arriva molto poco al ferro per quello che dovrebbe e potrebbe. Queste cose qua, per quanto sia migliorato come tiratore, diventerà un buon tiratore, va pochissimo al ferro per quello che dovrebbe. Non va bene sta cosa qua. Vai, parliamo di Mobley, intanto che ti cerco esattamente quanto vada al ferro Jalen Green.
Okay. Però
ti dico subito che si prende 5 liberi a partita, che non sono male, okay. ma al ferro ci arriva nel 18% delle occasioni. Cioè il 18% dei suoi tiri arriva al ferro.
Cioè meno di un tiro su 5. Pochetto.
Che è veramente poco.
Contando i contropiedi, quindi pochetto veramente.
No, è poco. Ma ti dico, lo vedi, giocando vedi che si accontenta del tiro troppo spesso.
Evan Mobley, l'ho visto solo una gara di Cleveland, quindi ho visto molto poco. Livello statistico è uguale all'anno scorso, non mi dà grandi problemi perché andava benissimo l'anno scorso, intorno ai 15-8, dipende, adesso non ho controllato recentemente, ma è appena quello. Per Mobley c'è il discorso in generale che io faccio sempre, cioè attenzione alle aspettative, attenzione, mi ha parlato nel primo episodio della Mailbag sul può diventare un KD o un KG, attenzione a guardarlo con gli occhi troppo foderati di prosciutto aspettativico, non so come si dice, cioè lui tra l'altro con l'arrivo di Mitchell avrà anche relativamente meno peso specifico all'interno della squadra. Mobley forse è l'unico per cui mi sento di dire diamogli più tempo, non so perché, io sono un po' più indulgente nei suoi confronti. Resta difensivamente straordinario e quello non andrà via. Offensivamente voglio vedere un allargamento del range, quello sì. L'ottica, non per essere monotono verso il basket moderno, è di avere un tiro da tre a un certo punto, cioè sì, non, tu non io, serve
a me con Mobley, io con Mobley sta succedendo un po' quello che temevo, cioè c'è troppo
in Cleveland,
quindi lui si prende pochi tiri, si prende meno di 11 tiri a notte, il suo sviluppo offensivo sarà molto rallentato dalla trade Mitchell, secondo me, anche se verosimilmente si trova a giocare per una quasi contender, o una contender, non lo so ancora, devo vedere, io sono ancora per il quasi, e rallenterà clamorosamente lo sviluppo questa cosa qua.
Sì. Cioè, anche Cleveland stessa deve aspettarsi di avere, cioè deve pretendere il Evan Mobley difesa al 100%, in attacco non importa, che non fa bene al giocatore, poi magari servirà solo quello per andare in alto, boh, tammen che mai, però sì, è vero. Scotty è quello che secondo me sta migliorando e può migliorare di più, ma è migliorato in due cose della Madonna: uno, creazione di gioco con numero di assist; due, tiri da tre, che prende in fiducia, che prende dal palleggio, che prende in transizione, cioè le due cose, cosa si sposa col discorso facciamo sempre del fatto che i rookie sono sempre più pronti, le due cose che io mi auguravo migliorasse in uno o due anni le ha migliorate in uno o due mesi, sta continuando, e questa qua è mai come adesso, il futuro arriva prima con i rookie NBA. Mi piace un sacco, sta sviluppandosi nella giustissima direzione. Vedremo come andrà, vedremo come troverà in una squadra che comunque sia abbastanza con primari o compagni buoni intorno, cioè Siakam e Van Vliet già di base che hanno palle in mano, più tutta quella valanga di ali che possono giocare bene a notte sì, notte no. Barnes, mi aspetto miglioramenti continuativi ancora, sono quello su cui ho più soldi, tra virgolette.
Allora, sì, anch'io, però io... Sai che lo vedo, secondo me ha qualcosa fisicamente, ha qualche problema fisico Barnes, perché non lo vedo bene. In difesa spesso molla il proprio uomo, ho notato, sta difendendo meno bene rispetto all'anno scorso, per il momento il tiro non gli entra però, cioè lo prova però proprio non gli entra da nessuna parte. La meccanica mi sembra praticamente identica all'anno scorso, però il tiro non gli entra. Adesso volevo leggerti le percentuali dalle varie zone, quindi questo mi fa domandare se per caso non abbia qualche problema alla parte bassa del corpo, qualche problema fisico, perché ti leggo proprio le percentuali: al ferro da 71 a 63, da range floater da 50 a 47, 10-16 piedi da 40% a 16%, long two da 38 a 33, solo da 3 è migliorato, da 30 a 35, però tutto il mezzo è peggiorato molto, ma non so, secondo me ha qualche problema di fisico, parte bassa del corpo, qualcosa
strano, se no in effetti
secondo me, poi non lo so, però secondo me ha qualcosina,
ci può stare, vediamo come si evolve. Chiaro che tra questi qua, secondo me, visto il tappo che è stato messo a Mobley, è quello che senza alcun dubbio ha i margini di miglioramento ancora più ampi.
Sì, no, assolutamente. Cioè,
comunque bene. Poi volendo aggiungere, mediamente anche Franz Wagner, che ha ripreso da dove ha finito l'anno scorso, quindi anche lì io continuo a avere, cioè l'ho draftato l'episodio scorso, quindi continuo a essere del partito Wagner. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito.
Incredibile.
Io, come sempre, non posso fare altro che ringraziare il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille, Andre.
Grazie mille a te, Andre. Ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno fatto le domande, che quest'anno qua veramente sono uscite 6 ore di mailbag.
Assolutamente,
e stiamo correndo.
Sì, e abbiamo corso
domande
perché...
super interessanti, ci avete dato modo di parlare di qualsiasi cosa. No.
Sì, veramente avete figo. Avrei voluto paradossalmente avere ancora più tempo per fare ancora di più, perché mi rendo conto che per certe cose, però purtroppo il tempo in un giorno 24 sono le ore, non di più. Grazie mille veramente agli ascoltatori, gran lavoro, bravi veramente, è sempre bello vedere dove andiamo con le domande che ci fate, perché sono rarissimamente banali, quasi mai, quindi molto bene. Bravi voi, questo episodio è co-creato da voi, letteralmente.
Assolutamente.
E io ora, come ora, non posso fare altro che augurare a tutti quanti una gran buona stagione NBA.
Buona NBA, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's
go! Let's go! Let's go!
Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
We are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health.
We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door.
So it's important that people are able to get access to care that is affirming.
Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy.
Do it for them. Do it for you, Montgomery County.
Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org.